Continuiamo la nostra sequela di Gesù nel Vangelo di Luca. Ormai Gesù è entrato in Gerusalemme, anche se sono lontani ancora i giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione, e in città un bel giorno si presenta una donna che era curva, quindi gobba, schiacciata da ben 18 anni. Non sappiamo quale tipo di malattia potesse avere, poteva essere una scoliosi, poteva essere una qualsiasi altra malattia. Fatto sta che questa donna comunque era gravemente sofferente e inabilitata alla vita ordinaria. Questo è quello che colpisce immediatamente: una donna che è inabilitata. Leggiamo il brano. Una volta stava insegnando in una sinagoga il giorno di sabato. C'era là una donna che aveva da 18 anni uno spirito che la teneva inferma. Era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. Gesù la vide, la chiamò a sé e disse: «Donna, sei libera dalla tua infermità». E le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, rivolgendosi alla folla disse: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. In quelli dunque venite a farvi curare e non in giorno di sabato». Il Signore replicò: «Ipocriti, non sciogliete forse di sabato ciascuno di voi il bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto legata 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame il giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Ecco, il brano, così come ci è presentato, ci offre l'occasione di riflettere e meditare lungamente e profondamente sul dono del consiglio. Perché cosa significa il dono del consiglio? Cosa comporta? In qualche modo è quel dono che ci permette di immergerci nella realtà attuale, portandovi la nostra speranza di ciò che sarà nella vita futura. Ciò che io credo nella vita futura, ciò che anima la mia mente, il mio cuore, della vita futura, sono chiamato poi a proiettarlo sulla realtà attuale. È il dono mediante il quale lo Spirito Santo risponde al grido dell'anima, che San Paolo negli Atti degli Apostoli così traduce: «Signore, che volete che io faccia?» E potremmo aggiungere: «Cosa volete, Signore, che io faccia qui e ora in questa situazione?» A questa domanda il Signore è pronto a rispondere con il dono del consiglio. In questo episodio che abbiamo letto, Gesù infatti è dinanzi al conflitto. Si può o non si può guarire questa donna il giorno di sabato? È lecito o no che io lo faccia? Bisogna cioè stare all'interpretazione della legge che impediva di operare un qualsiasi lavoro il giorno di sabato, oppure lasciar prevalere un bisogno fisico, un bisogno urgente di questa donna? Come capite bene, è un conflitto di interpretazioni che capita di frequente nella nostra vita, soprattutto chi sente maggiormente la responsabilità di persone che le sono affidate, di situazioni particolarmente delicate che è chiamato a sbrogliare. Io penso che fra le diverse superiore che ci sono qui, questi casi di interpretazioni delle norme, delle regole, si presentino ripetutamente, ma anche chi ha a che fare con molte persone, con i giovani in oratorio che vivono una fascia di età molto delicata, molto fragile oggi, sicuramente rapportarsi con loro significa dover sempre avere a che fare con l'interpretazione di norme, di regole, dell'insegnamento della Chiesa, mediarle perché non vengano rigettate ipso facto. E quindi quante volte ci troviamo dinanzi a questo conflitto dinanzi al quale si è trovato Gesù? E tuttavia abbiamo visto come Gesù ne esce con una calma e una serenità impeccabili, imparagonabili. E ci piace contemplare questo suo atteggiamento, questo suo stile. Dinanzi al capo della sinagoga che muove subito l'obiezione, rimproverando, e questo è sintomatico, rimproverando la gente, non Gesù. Non osa mica rimproverare Gesù sto mascalzone, se la va a prendere con i più deboli, cioè proprio quelli che hanno bisogno di essere sanati, e vanno da Gesù e dice: ci sono 6 giorni in cui poter venire a farvi curare, proprio il giorno di sabato dovete venire. Iada venne a casa il giorno di sabato, oppure state qui ad ascoltare solamente me che faccio l'interpretazione delle scritture. È una critica sottile questa, rivolta più alla gente che non a Gesù, perché aveva paura di Gesù, ma Gesù non gli risparmia nulla. Ipocriti, se avete un animale, una bestia che vi serve per il trasporto delle cose, non lo portate forse ad abbeverare il giorno di sabato e quindi fate un lavoro? Fate un lavoro per mantenere in vita un animale e io non dovrei curare una persona che è figlia di Abramo? Beh, ma sembra dire Gesù, ma si sono sovvertiti gli schemi mentali qua. Allora, adesso vogliamo vedere più in particolare come si esercita il dono del consiglio, come si esprime, prima di tutto nella nostra vita quotidiana. Perché nella nostra vita quotidiana spesso conserviamo le certezze della nostra fede, quelle che professiamo nel credo, ad esempio. Sono certezze fondamentali, tuttavia molto spesso poi ci troviamo incerti su come agire hic et nunc, qui e adesso. Dal momento che tante volte ci sono ragioni pro e ragioni contro. Anche la trama della vita fraterna e pastorale è così, ci presenta ragioni pro e ragioni contro per determinate scelte, per determinate azioni. Inoltre la società complessa che viviamo ci arricchisce ancora di più questo conflitto di interpretazioni, perché ci mette davanti più possibilità e noi non sappiamo tante volte cosa scegliere. E troppo spesso, da parte dell'uomo in generale, ma purtroppo, dico purtroppo, anche nella comunità cristiana, questo è vero, si cerca la soluzione più facile di affidare all'uomo forte di turno la soluzione dei problemi. Il parroco che dice, beh, tanto c'è il vescovo che sarà chiamato lui a sciogliere sti nodi. La comunità locale che dice, beh, tanto c'è la madre generale che sarà chiamata lei a sciogliere sti nodi. E tanto c'è sempre qualcuno a cui affidare la soluzione, la scelta difficile. Rinunciando a quel discernimento pratico, concreto, qui e ora, che sarebbe possibile fare attraverso una sana invocazione del dono del consiglio. Andiamo sempre alla ricerca del consiglio dell'esperto, il teologo, il sociologo, lo psicologo, e sfuggiamo alla scelta concreta che siamo chiamati a compiere. Perché non c'è nulla da fare, alla fine sono io a dover decidere davanti a Dio, secondo le mie responsabilità, secondo le mie competenze, e non posso delegare nessuno al mio posto. Il dono del consiglio ci consente di vivere pacificamente questa situazione conflittuale e ambigua e di viverla senza angosce, perché non consiste in una luce chiarissima che ti viene data, quanto piuttosto nella serena fiducia che non sei la sola a scegliere in quel momento. C'è dalla tua parte lo Spirito Santo di Dio. E quindi, dopo aver pregato, dopo aver pensato, dopo essersi consigliati, si può intraprendere una scelta ragionevole, pronti umilmente a correggerla. Vi faccio due esempi di quanto sto dicendo, due inviti, due provocazioni che ci sono giunte dal Magistero della Chiesa. Quando Giovanni Paolo II scrisse questa lettera apostolica sulla donna, la Mulieris Dignitate, sulla dignità della donna nella vita della Chiesa, erano anni in cui c'erano dei fermenti fortissimi in merito proprio alla figura della donna nella vita della Chiesa, nella vita pastorale. Ci si andava domandando perché la Chiesa non aprisse una riflessione su una possibile ordinazione sacerdotale o diaconale delle donne. C'era chi spingeva per che le donne occupassero più ruoli decisionali nella curia romana o così via. Beh, il Papa, scrivendo questa lettera, prima di tutto cosa ha fatto? Ha detto: ma perché tutto questo brusio, questo tormentarsi sul ruolo della donna, eccetera, eccetera? Quando se c'è stata una chiara indicazione da parte di Dio nel creare e la donna e l'uomo, significa che ciascuno aveva una sua peculiarità, ciascuno poteva intraprendere un cammino di santità all'interno della vita evangelica e della vita ecclesiale e con le sue peculiarità. E poi cosa ha fatto? Nell'ultima parte della Mulieris Dignitatem, indicando alcuni percorsi in cui la donna può effettivamente, dentro la Chiesa, nella vita delle comunità cristiane, trovare ampi spazi di visibilità e di decisione, ha però detto: però questo è nella concretezza della vita delle comunità cristiane che va studiato, va riflettuto. Non può esserci un'indicazione generale da parte dei pastori di tutta la Chiesa su ciò che la donna può e deve fare all'interno delle comunità cristiane. Non può, sembra dire Giovanni Paolo II, non può la singola comunità locale, guardando a quelle che sono le sue esigenze, le sue strutture, i suoi problemi, non può sottrarsi ad un serio discernimento su come investire la donna in quelle problematiche, in quella vita concreta. Perché questo è importante. Noi pensiamo sempre di affidarci o al competente di turno, il teologo, lo psicologo, il sociologo, la maestra, il maestro e così via, oppure ai superiori di turno, che non possono avere quello sguardo reale sul posto, hic et nunc, qui e adesso. Ed è lì che quindi entra in gioco il dono del consiglio, perché io sono chiamato a fare una scelta, a percorrere una strada. Sarà poi il tempo, sarà poi la storia a dirmi che magari è una strada sbagliata. Bene, umilmente dico: torniamo indietro e ne intraprendiamo un'altra, però bisogna anche saper rischiare. Bisogna avere l'umiltà di rischiare e di tornare indietro quando ci accorgiamo che un percorso intrapreso forse non è giusto. La seconda provocazione ci viene dal Papa Francesco. Questa è quella più forte, se volete. Quando alla fine dei due sinodi sulla famiglia, ha offerto a tutta la Chiesa, alla comunità cristiana, l'esortazione apostolica post-sinodale sull'amore della famiglia e apriti cielo, spalancati terra, arriva a dire nell'ultima parte, anche qui, nei percorsi di discernimento, che dinanzi a quelli che vengono definiti situazioni irregolari di divorziati, risposati, divorziati, conviventi, non sposati, così via, eccetera, eccetera, tutta l'ampia gamma che ormai la società odierna ci prospetta, il Papa dice non si può dare una regola generale, perché Gesù, guardando in faccia le persone e dialogando con loro, ha esercitato con ciascuna di loro la sua misericordia in modo concreto. Per cui siano i presbiteri, confessori, parroci, siano i vescovi locali, dopo un'attenta valutazione delle diverse situazioni, dopo un accompagnamento serio a decidere se riammetterli alla comunione oppure quale tipo di vicinanza alla comunità cristiana possono assicurare queste persone e quale tipo di vicinanza misericordiosa la comunità cristiana è chiamata ad assicurare a queste situazioni. Il Papa non era andato mica per le spicciole, ha detto voi credete sempre di dover addossare agli altri la responsabilità di prendere delle decisioni, ma una volta tanto, conoscendo la realtà, ve le volete prendere voi questa responsabilità di prendere delle decisioni? Sentite qua che dice. Intanto al numero 300 di questa esortazione apostolica. Se si tiene conto dell'innumerevole varietà di situazioni concrete come quelle che abbiamo sopra menzionato, parlava appunto di quelle che vi ho detto poco fa, è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal sinodo o da questa esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico applicabile a tutti i casi. Quindi non è possibile una nuova legge canonica che sia applicabile a tutti i casi in tutta la terra. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi. Cioè, non è detto che se c'è una norma che dice che i divorziati e i sposati non possono accostarsi alla comunione, questa può essere per tutti i casi applicabile così come viene detto. Ci sono magari dei casi in cui per sofferenze inflitte, per violenze, per eccetera, un sacco di cose, uno è costretto a mettere fine ad un matrimonio e un secondo matrimonio vissuto nella santità della via evangelica, un non matrimonio che rimane fedele per tutta la vita, non si vede perché uno alla fine non debba poter riammettere quei due coniugi alla comunione. Quando già la Chiesa ortodossa da ormai tempo immemorabile prevede persino il secondo matrimonio canonico dopo il primo. Quindi è il Magistero della Chiesa che ci dice il dono del Consiglio è possibile e invocatelo ed esercitatelo. Andiamo avanti, perché sennò mi implico nelle maglie troppo strette. Adesso vediamo il dono del consiglio nel cammino spirituale. Ora abbiamo visto il dono del consiglio nella vita quotidiana, il dono del consiglio nella vita spirituale, che prende il nome di discernimento degli spiriti. Si gioca sostanzialmente su due atteggiamenti o stati d'animo, quello che chiamiamo la desolazione o la consolazione. Nella nostra vita spirituale noi possiamo conoscere momenti di desolazione, momenti di consolazione. Come agire in questi diversi momenti? Questo è stato la guida di Sant'Ignazio di Loyola nello scrivere il suo libretto sugli esercizi spirituali, dove in un capitolo di questo libretto descrive proprio le regole per il discernimento, che sono un'applicazione molto efficace e incisiva del dono del consiglio. Io ve ne richiamo 5 di queste regole, non tutte, perché sennò staremo qui tutta la giornata. 5 perché sono probabilmente le più importanti e quelle che nella nostra attualità forse sono anche le più urgenti, le più necessarie, le più utili. Allora, Sant'Ignazio di Loyola dice, nella prima di queste regole dello spirito per il discernimento degli spiriti, nel momento in cui ci si impegna a uscire dal male e a cercare il bene, quindi quando voglio uscire da una condizione in cui mi sento disunita, mi sento guidata dal peccato, dal male, e voglio invece muovermi nel cercare il bene, dice, è proprio del cattivo spirito bloccarti con rimorsi, tristezze, impedimenti, turbamenti immotivati, che sembrano motivatissimi in modo che tu non vada avanti. Esempio molto pratico, molto concreto. Se io mi decido di convertirmi, voglio passare da una situazione di peccato a una situazione di bene, di giustizia, lo spirito cattivo cosa può fare? Può mettermi in cuore questa idea. Ma non vedi che sei tutta nel peccato? Ma non vedi che non sei capace di fare nulla di bene? Ogni cosa che tocchi si scioglie, si distrugge. Ogni cosa che decidi di fare non riesci a portarla a compimento. Ma non ci riuscirai mai a fare il bene, ma lascia perdere. Questo è quello che lo spirito cattivo può suggerire. Ti mette in cuore turbamenti, impedimenti, tristezze e anche rimorsi. Anche rimorsi. Questa è forse la cosa più terribile, quando ci lasciamo guidare troppo dal rimorso di aver fatto male a qualcuno, dal rimorso di non aver fatto bene una scelta, eccetera, 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 e lo spirito cattivo ti dice, attraverso quel rimorso, ma cosa vuoi fare? Tanto vorrei dire che non sei capace di uscire dalla vita di relazione. La seconda regola, io le leggo proprio così come sono scritte nel libretto degli esercizi, è proprio invece dello spirito buono darti coraggio, forza, consolazioni, lacrime, ispirazioni e pace, rendendoti facili le cose e togliendo ogni impedimento perché tu vada avanti. Quindi lo spirito buono invece ti dà forza, coraggio, consolazione e anche lacrime. Lacrime sul malefatto e lacrime sulla misericordia che Dio ci ha usato. Molto bello quell'episodio della vita di Francesco d'Assisi a Santa Maria degli Angeli, vicino alla Porciuncola, quando un contadino un giorno sentì delle lacrime, delle urla di pianto, non capiva chi fosse e da dove venissero queste urla, queste lacrime, questo pianto. Poi scoprì che era Francesco. E quello gli dice: ma perché stai piangendo? Perché urli così nel pianto? Piango la passione del mio Signore, una misericordia così grande che io non ho ancora pienamente compreso. Quindi, vedete, il dono delle lacrime è un bel dono a voi. Ed è un dono di consolazione. È questa la grande parola dello Spirito del Signore, che ti dice: puoi farcela con la grazia di Dio, anche se la cosa sembra superiore alle tue forze. Su, dai, che ce la fai a lasciare, ad abbandonare la via del male e intraprendere la via del bene. Su. Terza regola, Dio ci parla con la consolazione spirituale, una consolazione spirituale che anche questa è di tre tipi. Quando senti qualche movimento intimo con cui ti infiammi d'amore per il Signore e ami in Lui e per Lui ogni creatura, oppure quando si accresce in te la speranza, la fede, la carità. E infine il terzo tipo, quando sperimenti in te ogni tipo di intima letizia che sollecita e attrae verso le cose spirituali, verso l'amore di Dio e il servizio del prossimo, con serenità e pace del cuore. Ecco, la consolazione spirituale si può manifestare appunto in tutto questo e quindi ti aiuta a prendere decisioni sapienti, decisioni sagge. Quarta regola. Questa è molto interessante perché spiega la desolazione spirituale prodotta in noi dallo spirito cattivo. E cosa dice questa regola? La desolazione è tutto ciò che si oppone alla consolazione. È oscurità, turbamento, inclinazione a cose basse e terrene, inquietudine dovuta a vari tipi di agitazioni e tentazioni, mancanza di speranza e di amore, pigrizia, svogliatezza, tristezza, senso di lontananza dal Signore. C'era un frate che aveva, si era ormai messo in cuore la convinzione di non essere accetto da Francesco, di non essere amato da Francesco e piangeva questa sua situazione. Io non sono accolto, non sono stimato, non sono amato da Francesco. E più volte aveva manifestato questo suo stato di inquietudine, di agitazione al suo guardiano, perché il guardiano lo vedeva molto spesso in ozio, svogliato, pigro, non collaborante con i lavori della fraternità. E allora tutte le volte che il guardiano andava lì e gli diceva: ma insomma, cosa vuoi fare tu della vita? Vuoi collaborare con i fratelli al buon andamento della casa, del convento, oppure... E questo gli arriva il cuore e gli diceva: ma io vorrei, però non mi sento amato, non mi sento apprezzato, stimato, eccetera, tutta questa roba qui. Allora un bel giorno il guardiano gli dice: senti, vai su all'elmo delle carceri, lì è Francesco che prega, vedi un po' di farti passare questa inquietudine, perché qui non se ne può più, la fraternità non ne può più. Quindi se è proprio vero che devi andartene, te lo dirà lui. Sto frate, con tutta questa pesantezza del cuore nella mente, va verso l'elmo delle carceri, ma Francesco, che era in preghiera in una delle grotte dell'elmo delle carceri, ha questa nozione interiore, capisce che c'è questo frate che vive questa realtà, però non vuole essere disturbato nella preghiera. E allora dice a frate Leone, che era presso questa grotta dove lui pregava, dice: vai incontro a tal frate e digli che presto Francesco verrà da te. Allora frate Leone va da lui, gli dice quello che Francesco gli aveva detto. In quel momento questo frate si sente tutto rianimato, tutto, torna in convento e diventa una trottolina al servizio dei propri fratelli. Francesco non è mai andato da lui, ma gli è bastato che frate Leone gli fosse andato incontro per dirgli delle parole e lui si è sentito amato. Vedete, la desolazione, la consolazione. Quindi è proprio nella prova, quando ci sentiamo sfiduciati, carenti di speranza e di amore, che dobbiamo dire: è giusto che vada così, perché è il nemico che mi sta mettendo alla prova e sto camminando nella via di Dio, perché se non camminassi nella via di Dio, il nemico non mi tenterebbe, non mi metterebbe alla prova. Quinta regola: nel tempo della desolazione non fare mai mutamenti, resta saldo nei propositi che avevi il giorno precedente e nella decisione in cui eri nel momento della consolazione. Questa è quella più importante. Quando ti senti sotto sopra, quando ti senti svogliato, triste, pigro, rallentato nei movimenti, quando ti senti di mandare tutti alla malora, quando ti senti che ogni persona che incontri sembra che ti guardi con occhio storto, dall'alto in basso, è il momento della desolazione. In quel momento non prendere nessuna decisione che vada contro a quella che avevi preso nel momento della consolazione, perché quella decisione sarebbe inficiata dallo spirito cattivo che abita in te in quel momento. Allora termino con alcune domande, così dopo vi andate a confessare quelle che vogliono fare. Prima domanda: ho un mio consigliere spirituale? O una consigliera spirituale? Perché nella tradizione della Chiesa non è detto che debba esserci la figura presbiterale, obbligatoriamente presbiterale, come consigliere spirituale. Anzi, nel monachesimo sono i fratelli monaci spesso ad essere consiglieri dei propri fratelli monaci, e non tutti i monaci sono anche nella tradizione francescana abbiamo avuto tanti fratelli santi che hanno fatto da consiglieri spirituali anche a dei vescovi, insomma.
Potevano dare una soluzione.
Ma il consigliere spirituale non è il confessore. Consigliere spirituale è quella figura che ti aiuta a comprendere la tua vita sotto lo sguardo di Dio, che ti aiuta a rileggere i tuoi stati d'animo, di consolazione, di desolazione, che ti aiuta a prendere delle decisioni in un senso o in un altro. Il confessore è quello che ti assorbe dai peccati, a lui vai a dei peccati e stop. Il consigliere spirituale è altra figura. Chiedo consiglio a chi può darmelo con competenza, saggezza o prudenza, oppure mi affido a persone che vengono stimate poco prudenti, poco sagge, perché c'è anche questo rischio. Poi, prego per avere il dono del consiglio, perché questa è una cosa. Prego per avere il dono del consiglio. E ultima domanda: mi spavento della complessità del mondo presente. Ci può essere anche questo, soprattutto per chi lavora nella pastorale, no, c'è un mondo complesso che qualche volta ci può anche mettere paura. Io ai miei ragazzi scout, che sono tra i 12 e i 16 anni, poi i capi di comunità capi, che giostrano con i cellulari come fossero le macchinette di un tempo, quando noi giocavamo con le macchinette, con le bamboline, voi, questa roba così, loro ci giocano come fossero una roba. E io sono totalmente incompetente, Io con cellulare arrivo solamente a scrivere messaggi, rispondere e parlare, non faccio altro. E dico sempre: voi mi spaventate, però grazie a Dio ritengo di avere dalla mia parte una saggezza che viene dall'alto, che non mi permette di spaventarmi di fronte alla vostra abilità, che io non ho, rispetto a questi mezzi della tecnica, della scienza. E bisogna anche sapere poi farci aiutare. Quando non so fare, faccio fare. O no? Allora, adesso, chi si vuole confessare, chi si deve confessare, il confessore della casa è giù nella chiesa. Sapete che in fondo c'è da una parte una sacrestia dove